Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 20. Con commento di padre Lino Pedron.
Un giorno, mentre istruiva il popolo nel Tempio e annunciava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e si rivolsero a lui dicendo: «Spiegaci, con quale autorità fai queste cose? O chi è che ti ha dato questa autorità?» E Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Allora essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché non gli avete creduto? Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni sia un profeta.» Risposero quindi di non saperlo. E Gesù disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose.» Commento.
Vediamo da una parte Gesù e il popolo che lo ascolta, dall'altra i capi che gli si oppongono. Nessuno dei dominatori di questo mondo può conoscere la gloria. Il grande peccato di Israele fu quello di tentare Dio chiedendogli che rispondesse con un segno incontrovertibile alla sua domanda. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Lo stesso si ripete qui nei confronti di Gesù e della sua parola. L'uomo religioso chiede che Dio obbedisca a lui, invece di obbedire a Dio. Dobbiamo quindi smettere di irritare Dio mettendolo in questione. È meglio mettere in questione noi stessi. Gesù ha purificato il Tempio. In esso è tornata la gloria, la parola che è Gesù. Egli non spiega Mosè o i profeti, ma annuncia la buona notizia che è lui stesso. Non è un maestro che insegna, ma il Signore che salva. Il nocciolo della disputa è l'autorità della sua parola. La domanda degli avversari è duplice: di che tipo è e da dove gli deriva questa autorità? Ma non è Dio che deve rispondere alle domande inquisitorie dell'uomo, bensì l'uomo alle domande sapienti di Dio. È lui il creatore e noi le sue creature. L'uomo è tale nella misura in cui ascolta Dio e gli risponde. Solo se siamo disposti a rispondergli e a convertirci, ci è chiara l'autorità della sua parola. Il battesimo di Giovanni è un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. La predicazione di Giovanni sintetizza la profezia e la promessa dell'Antico Testamento. L'uomo è peccatore e Dio perdona. La conversione è riconoscere i due fatti e volgersi dal proprio peccato al suo perdono. Chi non accetta l'autorità di Giovanni che chiama a convertirsi, non riconosce quella del Vangelo che ci dice a chi convertirsi. Bisogna riconoscersi fra i pubblicani e i peccatori per convertirsi. Solo il cieco è illuminato, solo il malato accoglie il medico. Gesù invita coloro che lo considerano nemico ad accettare il battesimo di Giovanni. Solo se ammettono il proprio male incontrano lui, il Dio amico che è venuto a liberarli. I capi di Israele non hanno creduto a Giovanni perché non volevano convertirsi. L'ignoranza circa l'uomo buono ci fa ritenere come bene il nostro male. Non accogliamo ciò che viene dal cielo perché siamo ricurvi sulle cose della terra. Per ora il popolo è favorevole a Gesù, poi manifesterà di essere vittima della stessa ignoranza dei capi, che lo consegneranno a morte. L'ignoranza di chi non vuole rispondere è volontaria e preclude alla verità. Uno dei modi per resistere a Dio è quello di continuare a interrogare invece di lasciarsi interrogare. A Giobbe che dice «Io parlo e tu mi rispondi», Dio dice «Io ti interrogo e tu mi risponderai». Egli risponde solo a chi gli risponde. Infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui, si legge nella Sapienza capitolo 1 verso 2. L'autorità del Vangelo è riconosciuta solo da chi accetta l'Antico Testamento, che si riassume nell'appello di Giovanni alla conversione. Chi non vuol vedere la propria perdizione non può vedere la salvezza. Dio è parola. Dove non è ascoltata, cade nel silenzio. La parola tace, Dio muore. Ma proprio così, ci dice la parola più potente, Lui è amore senza limiti, fedele oltre ogni infedeltà. Per questo, il silenzio di Dio è la sua parola più eloquente.
Poi prese a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini perché gli dessero la sua parte del raccolto della vigna. Ma i contadini lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo. Lo insultarono e lo mandarono via a mani vuote. Ne mandò ancora un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono via. Disse allora il padrone della vigna, «Che cosa devo fare? Manderò mio figlio, l'amato. Forse avranno rispetto per lui». Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ragionamento, «Costui è l'erede!» Uccidiamolo e così l'eredità sarà nostra. Lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà, farà morire quei contadini e darà la vigna ad altri. Udito questo, dissero, «Non sia mai!» Allora egli fissò lo sguardo su di loro e disse, «Che cosa significa dunque questa parola della scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato». In quel momento gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma ebbero paura del popolo. Avevano capito infatti che quella parabola l'aveva detta per loro.
Commento.
In questo brano il rapporto tra Dio e l'uomo ci viene presentato come un dramma senza via d'uscita. Da una parte la libertà di Dio che non può non amare ed è fedele, dall'altra la schiavitù di chi non sa amare ed è infedele. Qui vediamo il punto d'arrivo della crescente bontà del Signore e della crescente cattiveria dell'uomo nei suoi confronti. L'autorità della parola di Gesù è il potere di uno che ama senza limiti, anche quelli che gli resistono con ostinazione estrema. La parola della croce è il punto cruciale della nostra relazione con Dio, dove il culmine della nostra malvagità si incontra con l'abisso della sua bontà. Nella morte del Figlio di Dio, l'infedeltà dell'uomo e la fedeltà di Dio si trovano faccia a faccia. E Dio vince perdendo. Il suo fallimento realizza la sua verità nella nostra storia. Un amore più forte di ogni rifiuto e della stessa morte. La pietra scartata diventa testata d'angolo. Il sommo male è riempito dal sommo bene. Dio dà la vita del Figlio a chi gli toglie la vita. Questa è l'eredità che Dio ci aveva riservata fin dall'eternità. L'uguaglianza con Lui che il serpente ci suggerì di rapire è il dono che fin dall'inizio voleva donarci. La malvagità umana non vanifica il suo disegno di salvezza, anzi ne diviene strumento inconsapevole. Non perché Dio approvi il male, ma perché nulla può resistere al Signore tutto e di tutti. Il suo amore lo rende rispettoso e impotente, ma non inefficace. Nella sua sapienza lascia il male perché sa che alla fine compie il bene. Là dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Dio per realizzare i suoi piani desidera la libera collaborazione di chi lo ama e si serve della libera opposizione di chi gli resiste. La parabola dei vignaioli infedeli manifesta il mistero, quasi il travaglio di Dio che cerca e trova il modo più bello per salvare l'uomo dal male, senza violentarne la libertà. Il suo amore di fronte al rifiuto non si ritrae, anzi si espone in un'offerta incondizionata. Così si fa conoscere per quello che è amore senza limiti. Mentre l'uomo dice «Uccidiamo il figlio e diventeremo eredi», il figlio da noi ucciso ci dà realmente in eredità la sua vita. Se il peccato è rapire ciò che è donato, la salvezza è donare ciò che è rubato. Tutto, anche il male che Dio non vuole, concorre al bene che Lui vuole per noi. Chi ama Dio lo sa. Chi non lo ama non lo sa e vive ancora nelle sue paure. Ma Dio ama tutti i suoi figli e agisce con tutti allo stesso modo. Se fa del favoritismo è solo per i più svantaggiati, ossia per tutti. Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per usare a tutti misericordia. Il rifiuto degli israeliti ha portato la salvezza ai pagani. Se il loro fallimento è già ricchezza per tutti, cosa sarà la loro riuscita? La loro disobbedienza è momentanea perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie, ha scritto San Paolo nella lettera ai Romani capitolo 11 verso 33. La fedeltà del Signore rimane in eterno. La salvezza è aprirsi alla fedeltà di Dio nella nostra infedeltà. La parabola è rivolta al popolo perché riconosca il male che per ignoranza e per delega compie attraverso i suoi capi. La vigna è Israele, Dio è colui che l'ha dissodata, piantata e coltivata. La vigna è la gioia e la vita del contadino, che vi prodiga tutte le sue cure e vive dei suoi frutti. Così l'uomo è la gioia e la vita di Dio, che lo ama e ha per lui tutte le cure. Vive infatti del suo amore, perché l'amore non riamato muore di passione. I contadini sono i capi di Israele, responsabili dell'osservanza della legge. Questa si riassume nell'amore di Dio e del prossimo. Se ne andò lontano per molto tempo. Dio non è impiccione, mantiene quella distanza che lascia all'uomo lo spazio e la responsabilità di agire. Dio nei momenti critici manda i suoi profeti perché richiamino i capi e il popolo a fare frutti degni di conversione. Il profeta ha la funzione di annunciare la fedeltà di Dio e di denunciare l'infedeltà dell'uomo perché si converta. Il destino dei profeti è tragico. Il Signore mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché amava il suo popolo e la sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti. È la storia antica e nuova di sempre. L'amore di Dio è fedele, continua senza scoraggiarsi, non si lascia vincere dal male, ma vince il male. Al crescere del male dell'uomo corrisponde il crescere del bene di Dio. L'amore aumenta in proporzione della non amabilità dell'altro. Non conosce altra misura che il bisogno dell'altro. Si nota un crescendo di male. Il primo servo è percosso, il secondo percosso e disprezzato, il terzo ferito e gettato fuori. Sembra così che la bontà di Dio sia una provocazione alla cattiveria. Gli empi trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio. Il bene diventa occasione di male sempre maggiore. Dio attende che il male cresca all'infinito per dare il suo bene infinito. Dio fa appello alla sua sapienza divina facendo proprio il problema dell'amato. Questa angoscia di Dio che si interroga e si sente in colpa per il male dell'uomo è il punto più patetico della scrittura. In Isaia, capitolo 54, nei versi che vanno da 7 a 10, egli arriva addirittura a scusarsi con noi se ci ha abbandonato un poco e promette che non lo farà più. Si addossa la responsabilità di quanto noi abbiamo fatto, dicendo lui la parola di pentimento che spetterebbe a noi dire. L'uomo si è allontanato dal Padre. Questi, mandando a noi suo figlio, assume su di sé questa lontananza. La parabola spiega l'origine della missione di Gesù, l'amore necessario del Padre per tutti i figli, che lui, il primogenito, conosce. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo peccatore da dare il suo figlio unigenito. Invia il figlio perché in lui vediamo il fratello e impariamo a conoscere il Padre. L'invio di Gesù è il punto di arrivo della fedeltà di Dio a Israele. Gesù non è l'erede in concorrenza con noi, è Lui la nostra eredità. Con la sua morte ci dà la vita e ci fa eredi di Dio. La misteriosa sapienza del Padre sa trasformare il male in bene. Nell'uccisione del figlio ci fa dono del figlio e ci dona di essere figli. Della fossa scavata dall'empio, egli fa l'abisso della sua misericordia. Il male infinito diventa capacità di contenere il bene infinito. Quale male può nuocere all'uomo che conosce Dio se questi ha fatto del sommo male il sommo bene? Per questo, in ogni luogo e in ogni tempo, per quanto oscuro, possiamo fare sempre Eucaristia e cantare l'inno pasquale ripetendo: perché eterno è il suo amore per noi. Sant'Agostino, considerando queste meraviglie compiute da Dio, esclamava: O Felix culpa, quae tantum meruit nobis salvatorem. O felice colpa, ti adamo, che ci ha meritato un salvatore così grande. Il figlio non solo è rifiutato, ma anche gettato fuori le mura e ucciso. La morte del figlio è il punto di arrivo della storia della salvezza. Rivela il mistero di Dio, amore totale e senza riserve per l'uomo peccatore. Dio non ha più nulla da dire o da dare oltre la croce del figlio. È la sua manifestazione piena. Se Dio ha fatto così a se stesso, morendo per amore, che cosa farà per coloro che l'hanno ucciso? Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Nulla e nessuno potrà mai separarci dall'amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù, nostro Signore. Ha scritto San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, nei versi che vanno da 31 a 39. Questo suo amore che Lui non può rinnegare è la possibilità di salvezza offerta a tutti e crea la libertà per rispondervi. È l'alleanza eterna firmata col suo sangue in croce. I capi saranno distrutti come capi per essere salvati come figli, simili al figlio. E la vigna avrà altri capi, diventerà la chiesa dove, invece del padrone che possiede, ci sarà il padre che dona e fa diventare i poveri gli eredi del suo regno. Invece del dominatore che esercita il potere, ci sarà il figlio che si spoglia di tutto e serve tutti fino all'umiliazione del trono della croce. Invece dello spirito di superbia che riempie di vuoto, ci sarà la sapienza dello spirito d'amore, che è umiltà e verità. C'è continuità fra Israele e la Chiesa. È la stessa vigna, solo che la salvezza del Signore ora è aperta a tutti. Gesù spiega come il rifiuto dei capi realizzi il mistero pasquale. Dio attua il suo disegno di salvezza proprio attraverso il male che l'uomo compie. Davvero, in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato, con le genti e i popoli di Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, è la pietra che, scartata da voi, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Il fatto sorprendente, l'opera mirabile di Dio ai nostri occhi, è che il male stesso attua il disegno di salvezza di colui che proprio sulla croce è vittorioso. In questa parabola si fa vedere la trama dell'azione di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Ci viene detto come egli salva l'infedeltà di ogni storia, di Israele e di tutti gli altri popoli. La fedeltà di Dio entra nell'infedeltà dell'uomo e la trasforma. In questo modo si realizza ciò che è impossibile agli uomini, ma è possibile a Dio. La pietra d'inciampo richiama la profezia di Simeone. La croce del figlio dell'uomo è uno scandalo contro cui inciampa ognuno e si sfracella, nessuno escluso. È il giudizio di Dio che convince il mondo di peccato per salvarlo. La pietra che frantuma richiama il piccolo sasso di Daniele in capitolo 2, nei versi che vanno da 34 a 44. È il regno di Dio che con la sua debolezza abbatte i potenti, sbriciola la falsa pretesa umana e riduce ognuno a quell'umiltà che è la sua verità, unica condizione di salvezza. Gli scribi e i sommi sacerdoti realizzano quanto la parabola ha appena annunciato. Grande è l'autorità del Vangelo se i nemici sono i primi a realizzarlo. Si sottolinea che il male viene da chi domina. Il nemico ha capito che l'amore fedele di Dio in Gesù è la sua liquidazione totale e si precipita, accecato, al proprio destino.
Si misero a spiarlo e mandarono informatori che si fingessero persone giuste per coglierlo in fallo nel parlare e poi consegnarlo all'autorità e al potere del governatore. Costoro lo interrogarono: «Maestro, Sappiamo che parli e insegni con rettitudine e non guardi in faccia a nessuno, ma insegni qual è la via di Dio secondo verità. È lecito o no che noi paghiamo la tassa a Cesare? Rendendosi conto della loro malizia, disse: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'immagine e l'iscrizione?» Risposero: «Di Cesare!» Ed egli disse: «Rendete dunque quello che è di Cesare a Cesare e quello che è di Dio a Dio». Così non riuscirono a coglierlo in fallo nelle sue parole di fronte al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero.
Commento:
Luca non aspetta un imminente ritorno del Signore. Sa che il credente deve testimoniarlo qui e ora, facendo i conti con una storia che continua come prima. Per questo ci fa sapere quale rapporto deve avere col mondo uno che vive in esso senza appartenere ad esso. I nemici che provocano questa discussione hanno già preparato l'accusa che faranno a Gesù davanti a Pilato. Abbiamo trovato costui che sobillava la nostra gente e impediva di dare il tributo a Cesare e diceva di essere il Cristo Re. Luca ci tiene a scagionare Gesù dall'accusa di sobillatore politico e fa constatare la sua innocenza dai due capi politici, Pilato ed Erode. Ciò è importante sia per non esporre la comunità a inutili persecuzioni, sia per non fraintendere il senso della sua missione. L'esordio degli avversari è il più bel giudizio su Gesù. Pagare il tributo significa riconoscere il potere romano e rinunciare alle attese messianiche del popolo. Non pagarlo è prospettiva di morte sicura. Gesù non possiede denaro con l'immagine di Cesare. Essi, così scrupolosi in apparenza, in realtà ne possiedono e desiderano possederne sempre di più. La risposta che Gesù darà è già chiara nella scelta pratica. I suoi nemici hanno la moneta e l'immagine di Cesare. Lui non ha la moneta ed è l'immagine di Dio. Per Luca l'appartenenza o meno al regno si decide nella povertà. Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. La Bibbia proibisce di farsi immagini di Dio. L'unica immagine a sua somiglianza è l'uomo libero di servire i fratelli. Il denaro porta le insegne della divinizzazione del potere romano. All'epoca di Gesù, la moneta aveva su una faccia il mezzo busto dell'imperatore nudo e l'iscrizione Tiberio Cesare Augusto, figlio del divino Augusto. Ogni cosa è di colui di cui porta l'immagine. Il denaro con l'immagine di Cesare è di Cesare. L'uomo, immagine di Dio, è di Dio. Se si sceglie il denaro, si è schiavi del potere. Se si sceglie Dio, si è liberi, figli di Dio e fratelli di tutti. Chi possiede la moneta con l'effigie di Cesare suggella il suo dominio su di sé e si arrende a lui. Chi non possiede la moneta porta l'effigie del suo Signore. È come lui, libero di servire per amore. Se tu non vuoi essere debitore di Cesare, cerca di non possedere ciò che appartiene al mondo. Se non vuoi avere niente da dare al re della terra, abbandona tutti i tuoi beni e segui Cristo. A buon diritto, il Signore, prima di tutto, decide che si deve dare ciò che è di Cesare. Non si può infatti appartenere a Dio se non si rinunzia al mondo. Ha scritto Sant'Ambrogio nel commento a Luca. La signoria dell'uomo sull'uomo è principio di ogni schiavitù. Quella di Dio sull'uomo è principio di libertà. Egli è l'unico signore e non ce ne sono altri. anche se in realtà ci sono tanti presunti signori, la capacità di discernere in concreto il bene da fare qui e ora dipende dalla libertà che abbiamo dall'immagine di Cesare. Dio depone i potenti dai troni proprio perché non usa le loro stesse armi. All'avere, al potere e all'apparire di chi domina, contrappone la povertà, il servizio e l'umiltà di chi ama. La risposta di Gesù in apparenza soddisfa tutti. I romani non potevano obiettare nulla, perché ha detto: date a Cesare ciò che è di Cesare. I loro nemici neppure, perché dice: date a Dio ciò che è di Dio. Infatti, se tutto è di Dio, che cosa resta da dare a Cesare se non il rifiuto alle sue pretese di essere padrone del mondo?
Gli si avvicinarono alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli. E poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene. E non osavano più rivolgergli alcuna domanda.
Commento.
La risurrezione non è soltanto un insegnamento di Gesù, è anche un annuncio della Scrittura. L'affermazione «Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe» lascia intendere che il mondo dei defunti è un mondo di persone viventi. Il problema della continuità dell'esistenza si è affacciato già nelle prime pagine dell'Antico Testamento, ma è diventato il messaggio centrale della predicazione cristiana. In Ezechiele, capitolo 37, versi 13-14, la risurrezione è vista come quell'azione che ci fa riconoscere Dio. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. La fede nella risurrezione portava i giudei a pensare che i morti continuassero nella nuova vita le abitudini della vita terrena. Una tale fede viene colpita e giustamente ridicolizzata dai sadducei. Gesù non condivide il modo di pensare la risurrezione che avevano i giudei. Chi risorge dopo la morte non si sposa e non viene sposato. La vita dei risorti non è la continuazione delle forme della vita terrena. I risorti non appartengono più a questo mondo terrestre, ma a quello futuro e nuovo. I figli di questo mondo sono soggetti al peccato e alla corruzione. I figli del mondo futuro ricevono la vita nuova e senza fine. Il matrimonio è stabilito per il mondo presente e finisce con il mondo presente. Gli uomini del mondo futuro sono immortali perché sono uguali agli angeli. Gli angeli nella scrittura sono chiamati figli di Dio. I risorti ricevono la filiazione divina, la gloria e un corpo spirituale. La risurrezione è la nostra nascita piena alla condizione di figli di Dio. Gesù, infatti, figlio di Davide secondo la carne, è costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dei morti. Egli è il primo fra molti fratelli, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Dio è il Dio dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Il Dio dei viventi non si circonda di morti. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi, perché è il Signore amante della vita.
Allora egli disse loro: come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide, se Davide stesso nel libro dei Salmi dice: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Davide dunque lo chiama Signore, perciò come può essere suo figlio?
Commento.
È l'unica volta che Gesù provoca di sua iniziativa con una discussione di tipo rabbinico. In essa fa la domanda decisiva. Chi risponde trova risposta a tutte le sue domande su di lui. Mentre noi non osiamo più interrogarlo, egli ci interpella direttamente perché lo riconosciamo come il Signore Dio. Gesù si rivolge a chi non osa più interrogarlo. La fede inizia quando tace la nostra domanda su di lui e ascoltiamo la sua domanda rivolta a noi. Tutto il brano, costituito da un'unica domanda, è un invito ad accettare come il nostro Salvatore, il nostro Dio, colui che va in croce per noi. Il popolo nuovo dei cristiani nasce dalla risposta a questa domanda. Secondo la profezia di Nathan, il Messia doveva discendere da Davide. Egli avrebbe realizzato il regno di Dio, la sua giustizia e la sua pace. L'inizio e la fine della domanda riguardano il come il Cristo è figlio di Davide, se è suo Signore. In altre parole, di che tipo è il suo messianismo, se il Messia è Dio stesso che si fa crocifiggere per l'uomo? La domanda di Gesù parte dalla Scrittura, perché da lì viene la risposta. Infatti non è pensamento d'uomo, ma rivelazione di Dio. La Chiesa primitiva vede nel Salmo 110 la glorificazione del Messia mediante la croce. La sua morte per i fratelli non fu il fallimento, ma la realizzazione del regno del Padre e la sua intronizzazione come figlio. Gesù, per ottenere il regno, ha dovuto affrontare molti nemici. Sono tutti gli uomini che non vogliono che lui regni su di loro. L'inimicizia degli uomini è la causa della sua morte in croce, ma questa sarà la vittoria definitiva sulla nostra inimicizia e annullerà il chirografo della nostra condanna. La sua risurrezione sarà il trionfo sull'ultimo nemico, la morte, e segnerà l'alba del giorno in cui consegnerà il regno al Padre, perché Dio sia tutto in tutti. Secondo le scritture, il Messia non è solo il figlio di Davide. L'erede del suo trono sarà il figlio stesso dell'Altissimo. Gli angeli a Betlemme lo proclamavano Salvatore, Cristo e Signore. Gesù non chiede come il figlio di Davide sia il Signore, ma ci esorta ad accettare questa rivelazione dello Spirito e ci invita a riflettere come il Signore è figlio di Davide, cioè Messia. La sapienza di Dio, rivelandosi sulla croce del Figlio, mette in crisi ogni messianismo mondano e ogni falsa immagine di Dio. Solo dopo aver ucciso per ignoranza l'autore della vita, sapremo chi è il Signore, colui che ci amò più di se stesso e si consegnò per noi alla morte.
Mentre tutto il popolo ascoltava, disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, che vogliono passeggiare in lunghe vesti e si compiacciono di essere salutati nelle piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa.
Commento.
Gli scribi insegnano la volontà di Dio. Gesù la compie. Il loro desiderio e il loro amore non è Dio, ma l'io, che si gonfia di presunzione e di prestigio. Sono avidi di protagonismo, che si manifesta nell'appariscenza delle vesti, nella ricerca della riverenza da parte di tutti e nella brama dei primi posti in ambito religioso e civile. Sono gli uomini realizzati che tutti guardano con invidia. Sono i maestri che vorremmo seguire per giungere dove sono giunti loro. Il loro sapere, oltre che un apparire che inganna, è anche un potere che opprime. Divorano le case delle vedove. La loro religiosità si presta molto bene a fare da alibi e copertura del proprio peccato. Con la preghiera riescono a ingannare anche se stessi. Ma tutte queste cose non traggono in errore Dio, che la pensa diversamente da loro.